zieht. Einfach zieh, boom. Wenn sich der Nebel verzieht, dann hörst du irgendwie von irgendwo so heiße Musik. Wir sind zieh und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach zieh, boom. Wenn sich der Nebel verzieht, dann nenn es so oder so, es bleibt dieselbe Musik.
E mentre continuo a far danni con il mixer, visto che avevo lanciato uno spot, poi ho lanciato tracce, spot, tutto quanto insieme, dunque mi scuso e vado a dare innanzitutto il buongiorno, sono le 11:40 a Radio Onda Rossa e non soltanto a Radio Onda Rossa, 87.9, la frequenza certa, la certezza che abbiamo, visto che da questa frequenza non ci si muove e non ci si muove più. Ancora qualche istante perché stiamo così organizzandoci a livello tecnico, mi sono un po' rimbecillito questa mattina e mi sto impicciando con il mixer. Il nostro saluto va innanzitutto a chi è privato della propria libertà individuale, il nostro abbraccio va anche a chi questa mattina doveva essere in radio con noi per condurre questa quarta trasmissione che invece è a letto, dice... tra parentesi, ammalata con la febbre, certo che è una bella sfortuna avere la febbre con questa giornata. Rilancio lo spot, finalmente si potrà sentire in maniera decente, chiedo ancora umilmente scusa.
A 3 anni dalle contestazioni del G8, Indymedia torna a Genova per sostenere il Legal Team.
Vieni anche tu, Indymedia.
Martedì 20 luglio, a partire dalle ore 22, al Centro Sociale Terra di Nessuno di Genova,
Luca Zulu e Al Mukawama in concerto a sostegno del gruppo di supporto legale. Al Mukawama, mother than the bite
of the butter. Quindi martedì 20 luglio, tutti a Genova, al Centro Sociale Terra di Nessuno, campi sportivi della Gaccio a partire dalle ore 22.
Per ogni informazione, italy.indymedia.org/controinchiesta.php.
Cominciamo con questa canzone, un vecchio pezzo dei Shame 69, così che sia anche di buon auspicio, loro gridano e cantano se i kids sono uniti e ci auguriamo che ci si riesca a ricompattare, visto che i processi, questa settimana c'è stata l'ultima settimana di udienze per quanto riguarda l'estate 2004, il Tribunale di Genova chiuderà, si riaprirà a metà settembre, adesso entreremo un po' più nel dettaglio.
E come ogni sabato mattina facciamo il punto un po' sulle novità dal punto di vista processuale, anche perché appunto sappiamo quanto sia in realtà politico il contenuto di questi processi. Come abbiamo detto, in questa settimana si sono chiusi per l'estate i processi che riprenderanno in generale per settembre. Questo speriamo che serva anche come una pausa di riflessione per organizzare in settembre, in ottobre, una campagna che in qualche maniera rialzi l'attenzione su Genova, non soltanto dal punto di vista degli avvocati, ma anche dal punto di vista del movimento tutto. Allora, quali sono state le novità di questi processi? Come al solito la parte giuridica è un po' noiosa e tecnica, ma insomma in qualche maniera bisogna farla anche perché proprio sui dettagli si stanno giocando gli anni di carcere che rischiano gli attivisti per le 3 giornate di Genova. Allora, a Genova il 14 luglio si è tenuta l'ultima udienza del processo contro i 25 attivisti per devastazione e saccheggio. L'udienza è stata, come al solito negli ultimi mesi, dedicata all'esame delle prove che la polizia ha proprio per inchiodare gli attivisti a questa assurda accusa di devastazione e saccheggio. Ricordiamo, da 8 a 15 anni si rischiano per questa, accusa. E l'esame è stato fatto su questi DVD. Questi DVD, ricordiamo, contengono le immagini del G8, in qualche maniera contengono tutte le prove o presunte tali dei reati di devastazione e saccheggio. Quello che è stato interessante che c'è stato in quest'ultima udienza è stato proprio il modo con cui sono stati costruiti questi DVD. Ricordiamo che una parte di questo materiale è stato sequestrato proprio a Indymedia nel corso di sequestri operati in diverse presunte sedi di Indymedia. Indymedia non ha nessuna sede, ma questo i ROS non lo capiranno mai. Ma comunque sono entrati in diversi luoghi di movimento, a Torino, a Taranto, a Bologna, appunto, ricordiamo, al Gabrio di Torino, al TPO di Bologna, nelle sedi addirittura di Cobas di Taranto, e sequestrarono del materiale. Questo materiale oggi è finito in questo DVD che ha a disposizione la polizia, e essendo proprio materiale originale di Indymedia, anche alcuni militanti, alcuni attivisti di Indymedia hanno potuto contestarne la natura, hanno potuto contestarne i tagli, hanno potuto verificare tutte le anomalie che queste prove a disposizione dei magistrati presentano. Ma non parleremo soltanto di Genova, cercheremo anche di allargare un attimo il campo, proprio perché la lettura politica che vogliamo dare a questi processi impone di non concentrarsi semplicemente sul destino di 25 imputati, ma in qualche maniera riguarda tutto il movimento, e cercheremo di dare anche gli aggiornamenti che vengono da altri casi di emergenze legate alla repressione. Parleremo per esempio del processo di Napoli, in cui 31 poliziotti sono stati rinviati a giudizio per ciò che è successo alla caserma Raniero dopo le manifestazioni del Global Forum del 17 marzo del 2001, e in qualche maniera faremo il quadro anche di questo filone, diciamo, dei processi e delle inchieste legate alla repressione, legate in qualche maniera anche a Genova, e poi vedremo perché. E insomma, 31 rinvii a giudizio dalla parte delle forze di polizia, comunque li si voglia interpretare, sono comunque una notizia importante. Detto questo, cercheremo di metterci in contatto con Genova anche per saperne di più non soltanto sui processi che in questi mesi abbiamo cercato di mettere sotto i riflettori, ma anche di tutta quella miriade di processi individuali, di denunce che sono partite, che riguardano singoli militanti in diverse zone d'Italia. Perché bisogna dare forse qualche precisazione, ma anche se molti ricorderanno, 3 anni fa, durante le manifestazioni, sono state arrestate, portate in caserma, fermate centinaia di militanti, non soltanto quelli di cui si parla oggi, non soltanto i 93 della Diaz, ma centinaia di militanti sono transitati per le diverse caserme, per le diverse stanze delle torture, anche di Genova, di Alessandria, di Cuneo, insomma di tutta la zona intorno alla quale si svolgeva il G8. Per ognuno di quei quelle centinaia di manifestanti sono partite denunce, sono scattati provvedimenti giudiziari che negli anni sono andati avanti in maniera molto disseminata, distribuita e senza una luce dei riflettori. Allora ci interesserebbe sapere anche da parte di qualcuno che a Genova sta seguendo la situazione un po' più da vicino, cosa ne è di tutti questi singoli casi di repressione, che forse sono meno sotto la luce dei riflettori, anche perché nella maggior parte dei casi non riguardano accuse gravi come devastazione e saccheggio, ma che sono altrettanto importanti proprio perché colpiscono il movimento, insomma, in qualche maniera a tutti i livelli, dai livelli più mediatici a quelli più sommersi.
E come giustamente hai già sottolineato, la partita poi su Genova, e non soltanto Genova, Cosenza e Napoli, si aprirà da settembre in poi. Ricordiamo, l'abbiamo appena detto, a settembre si riaprono i processi sulla Diaz, l'inchiesta sulla Diaz, l'inchiesta sui 25 più 1 e sui 26 di Genova, manifestanti in questo momento sotto accusa. Poi c'è a dicembre invece si riapre il processo di Napoli, quello dei 31 poliziotti, sempre a dicembre si apre il processo su Cosenza. In quei giorni c'è il presumibilmente in quel periodo, comunque sempre intorno a novembre-dicembre, dovrebbe cominciare anche il processo, comunque dovrebbero cominciare le udienze sull'inchiesta sulla Bolzaneto, sempre di Genova. Si preannuncia un autunno-inverno come al solito piuttosto denso, in questo caso denso di processi e probabilmente anche di iniziative. Andremo a parlare questa mattina anche delle iniziative dei prossimi giorni, diciamo da oggi in poi, per chi raggiungerà Genova. Ieri a Roma c'è stata un'assemblea cittadina su come creare una campagna di supporto per quanto riguarda il gruppo legale di Genova, e non soltanto, anche su come tirar fuori e creare una campagna politica sui processi, che segue i processi dell'inchiesta sul G8. Tra qualche istante cercheremo di collegarci con i nostri amici e amiche di Genova.
E io direi che dopo questo lungo sommario su quello che andremo a affrontare oggi, io metterei anche un po' di musica.
Questi erano i Clash, giustamente mi dicevi di dire sempre i titoli delle canzoni, comunque i gruppi che faranno da colonna sonora a questa trasmissione erano i Clash, Jail Guitar Doors.
E forse in questo caso non c'era neanche bisogno di
specificare. Sperando di non vedere nessuno più e nessuna più dentro una jail, che è un carcere, una delle poche parole in inglese che conosco.
Allora, dicevamo che saremmo entrati nel vivo della trasmissione di oggi, cominciando col caso di Napoli. Perché Napoli? Perché Napoli è un po' la notizia più importante dal punto di vista delle strategie repressive e delle sanzioni contro le strategie repressive che sono uscite in questa settimana. Facciamo rapidamente il quadro. A Napoli 31 poliziotti sono stati rinviati a giudizio, quindi saranno sotto processo per una serie di accuse abbastanza gravi, tra cui sequestro di persona, ma oltre a sequestro di persona si parla anche di abuso di atti d'ufficio, di violenza privata, di danneggiamenti, di lesioni personali e perquisizioni arbitrarie. Sembrerebbe un articolo su un'operazione di antiterrorismo, invece per una volta si parla di 31 poliziotti, al di là appunto dell'interpretazione che si vuole dare all'azione giudiziaria contro la polizia. Comunque ci sembra una notizia, una storia che va ricordata in qualche maniera anche diffusa. Ricordiamo che il 17 marzo del 2001 ci fu una manifestazione contro il Global Forum, una manifestazione che finì con degli scontri abbastanza importanti, anche per una strategia di piazza da parte della polizia quantomeno criminale. Alla fine di questa manifestazione 80 persone furono fermate e trascinate nella caserma Raniero, una caserma soprannominata la caserma delle torture dopo quella giornata, qui perché qui la polizia si è lasciata andare ad atti di violenza e lesioni nei confronti di molti dei manifestanti, costretti a rimanere per lungo tempo con le mani dietro la testa, faccia al muro, minacciati, offesi, umiliati e colpiti ripetutamente.
Un po' quello che poi è successo nuovamente a Bolzaneto. Napoli, l'abbiamo detto e ridetto in queste trasmissioni, è stato detto anche ridetto poi dal movimento in questi anni. Napoli è stata un po' la prova generale di quello che è successo a Genova. Le tecniche di piazza, comunque la gestione della piazza è stata la stessa di Genova, anche perché le persone che in quel momento guidavano le varie forze di polizia erano le stesse sia a Napoli che a Genova stessa. E poi perché ci sono dei nomi che ricorrono, uno dei due vicequestori inquisiti a Napoli, ossia Cicci Marra, lo ritroviamo poi a Genova, Fabio Cicci Marra, che anch'esso nuovamente inquisito o comunque che rientra tra quelli che guidavano le forze dell'ordine.
E in qualche maniera questo concretizza anche fisicamente, attraverso insomma, un accusato compresente in due inchieste, il legame che c'è tra Napoli e Genova, se non bastasse poi in realtà l'inchiesta di Cosenza, che già attribuisce proprio ai militanti del Sud in qualche maniera l'organizzazione di scontri e strategie a Genova. Allora, dicevamo, le denunce partirono da parte dei manifestanti, nonostante le chiare pressioni, insomma ci si immagina le pressioni dopo arresti avvenuti in una situazione di tale violenza, e furono addirittura arrestati 6 poliziotti proprio per proteggere i testimoni che portarono in qualche maniera la loro testimonianza per queste denunce. Ci fu una sollevazione in blocco della polizia di Napoli all'epoca, ci fu addirittura un girotondo, ricordiamo, ma questi 6 poliziotti furono arrestati anche per evitare pressioni contro questi testimoni. Nonostante ciò, i mezzi di informazione all'epoca si prodigarono comunque dando nomi e cognomi di questi poliziotti. Ricordiamo l'Unità, tra gli altri giornali, fu uno di quelli che in qualche maniera violò la privacy, mettendo, poi sappiamo, a rischio, sappiamo le pressioni che si vivono in queste situazioni, i testimoni che appunto testimoniarono le violenze che la polizia agì sui manifestanti, esercitò sui manifestanti nella caserma Raniero. Allora, oggi i giudici hanno confermato le accuse che furono mosse allora e hanno rimandato a giudizio i 31 poliziotti, ovvero questi 31 poliziotti saranno effettivamente messi sotto processo. Solo per arrivare a questa fase sono comunque serviti tre anni di inchieste e anche di lavoro politico in qualche senso. Tra questi ci sono appunto i vicequestori Carlo Solimene e Fabio Cicci Marra, coinvolto anche nel processo della Diaz, e in qualche maniera questo forse servirà a fare chiarezza su tutto quello che successe in quei giorni, cioè la gestione della piazza soprattutto, anche perché ricordiamo che le forze dell'ordine chiusero in piazza la manifestazione senza lasciare via d'uscita, cosa abbastanza anomala.
E per chi conosce Piazza del Plebiscito di Napoli potrà anche rendersi conto come è anche facile chiudere quella piazza, visto che ha soltanto 2 vie d'accesso e poi è praticamente inespugnabile.
E l'ultima diciamo particolare su questa storia fu che Indymedia fu tirata spesso in ballo direttamente durante le udienze preliminari, non soltanto perché c'erano dei media attivisti tra i fermati e anche tra i testimoni, come appunto dissero i giornali all'epoca, senza perdere tempo a pensare al diritto alla privacy, ma anche perché Indymedia fu accusata di aver promosso il coordinamento tra i manifestanti attraverso le sue liste. Questa illazione fantasiosa tra l'altro è sconfessata dal fatto che poi le mailing list di Indymedia sono direttamente pubbliche, e quindi questo spiega anche l'imbarazzo nel difendere i poliziotti all'epoca.
E come abbiamo, non so se l'hai detto, comunque il 14 dicembre si riaprirà il processo
su
Napoli.
Non l'avevo detto.
Appunto, l'inizio, anzi diciamo che più che si aprirà il processo è proprio l'inizio vero e proprio del processo, sono state le cosiddette udienze preliminari. Per chi come noi poi è anche abbastanza poco esperto di leggi o comunque di varie, come si dice, penso talmente poco esperto che neanche so come si dice, di procedure processuali, facciamo anche un po' fatica, abbiamo fatto un po' fatica in questi giorni seguire e studiarci bene quello che sta succedendo. Comunque ci sono state le udienze preliminari che hanno rinviato a giudizio questi 31 poliziotti, le accuse le abbiamo già dette, le accuse credo che poi saranno le stesse che verranno imputate anche alla polizia, anche a Bolzaneto.
Con un'eccezione, perché probabilmente il sequestro di persone è un'accusa talmente grave che difficilmente verrà fuori Bolzaneto. Insomma, in qualche maniera sappiamo benissimo che il sequestro di persona c'è stato e ha riguardato centinaia di persone, tanto è vero che una delle cose più difficili è stato proprio avere notizie su chi era in caserma, chi non lo era, e cercare di seguire un po' nei giorni successivi. Però sequestro di persona è davvero un precedente grave, insomma.
Più che grave. Comunque si presume che le accuse tendenzialmente possano essere queste, poi vedremo, perché vedremo anche come politicamente si giocheranno i vari PM il processo della Bolzaneto, perché non dimentichiamo, è tutto un processo politico al di là di ogni qualsiasi considerazione e qualsiasi mossa, sono mosse meramente politiche. Ieri nell'assemblea cittadina si parlava del fatto che sembra che stiano arrivando, poi non vogliamo creare allarmismi, comunque denunce per altri per altre qualche decina di manifestanti, non diciamo numeri perché non sono sicuri, e anche lì perché neanche i PM stessi lo sanno, e probabilmente secondo come andrà il processo nei confronti della polizia, nei confronti dei manifestanti, loro faranno in modo di aumentare o diminuire quelli che sono poi quelli che andranno sotto inchiesta.
Al di là comunque delle indiscrezioni, sappiamo già per certo che l'autunno che ci aspetta sarà abbastanza caldo dal punto di vista della repressione e delle inchieste e dei processi. Al di là dei prossimi processi, sappiamo per certo che in tutto il materiale sequestrato e comunque raccolto dalla polizia su Genova ci sono centinaia di persone che in qualche maniera possono essere coinvolte in procedimenti giudiziari di gravità più o meno alta, ma insomma questo lo lasceremo al futuro. Ma inoltre ci sono diversi altri procedimenti che devono ancora aprirsi anche contro la polizia per quello che è successo nelle caserme San Giuliano, per quello che è successo negli ospedali di Genova, e quindi se contiamo i due processi che si riapriranno a settembre, i due processi Cosenza e Napoli che si riapriranno in dicembre, e le inchieste che ancora potrebbero partire o sono ancora in corso, insomma questo ci fa capire quanto l'autunno sarà pieno. Allora adesso mettiamo un po' di musica e poi cercheremo di collegarci con Genova, cercando di saperne di più da qualcuno che vede le cose un po' più da vicino.
Yeah. I fascisti alla porta, storia strana in strada, bruciata. Roma è nervosa, bolle col partito primo nero in casa. So che dentro ogni borgata, disperso, pazzi votano come il verme della villa d'Arcola. E libera caduta tra le nuvole di un'illusione. Bene, così stanno le storie. Un milione di persone in piazza non basta. Senza più città di ranza, tu mo si alza su. Sento parlare della razza pura, non era storia conclusa, chiusa. Così sono cresciuto razza umana, ma il teleschermo ha cancellato il tempo. Qua chi ha telecomando manda indietro il mondo. Perché ho già visto il film e il mondo, tragica trama. La gente in fila che si incammina, in contrastale non esiste da arrancando sale in cima. Ad aspettarla c'è una ghigliottina. Il tuo posto è un premio, un regalo dato. E tutti grazie per la merda di lavoro rimediato. Ecco lì fascisti in doppio petto. Ci sono addosso e conflitto parla. Puoi parlare ancora, puoi parlare, parla. L'Italia ci allontana e si prepara alla guerra. Guarda, ti vesti, mettiti tuoi padri migliori. Un bacio dato in fretta ai genitori, suonano i tamburi. Anni difficili davanti, per tutti i figli di Dinanni. Sono partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutto anche ai fascisti. Assassini sullo sfondo, doppio petto e primo piano. Difficili davanti.
Pronto?
Sì.
Allora, siamo in collegamento con Genova, con l'avvocato Laura Tartarini del Genova Social Forum, che abbiamo sentito già in queste ultime settimane. Insomma, abbiamo cercato di avere un filo diretto con Genova quanto mai continuativo. Allora, noi abbiamo cominciato a fare un attimo il punto sulle ultime novità. Ci vuoi dare qualche elemento riassuntivo sul controesame del DVD della polizia nel processo contro i 25 manifestanti per devastazione e saccheggio? Ricordiamo che appunto questo DVD è stato rimesso in discussione dalla difesa in qualche maniera, nella sua autenticità, nella sua genuinità, insomma in qualche maniera per indebolire le prove a carico. Ci vuoi dire qualcosa di più?
Ma sì, il DVD è stato messo in discussione da due punti di vista. Il primo è sicuramente quello che è stato della sua organizzazione, diciamo, nel senso che è stato fatto, e questo è emerso, diciamo, nel controesame di corda, in maniera assolutamente univoca. Cioè, è stato detto: prendiamo le immagini che riguardano la devastazione e saccheggio, e anche, diciamo, la ricostruzione temporale è stata fatta in maniera assolutamente strumentale a quello che si voleva dimostrare. Tant'è vero che addirittura abbiamo scoperto che un paio di immagini che noi avevamo, cioè, che ne avevamo come originale in quanto copiato dalla procura, sono state montate al contrario, e quindi non seguendo assolutamente quella che era la sequenza temporale delle immagini, ma appunto addirittura invertendola, perché evidentemente in quel modo si voleva dimostrare qualcos'altro. Altro punto importante è stato che siamo riusciti, insomma, a far emergere anche lì, perché l'ha detto lo stesso Corda, che è quello che ha montato il DVD, che lui in pratica ha lavorato su un 100% di materiale che non è disponibile per la difesa, nel senso che si tratta di un fascicolo ad ignoti, a carico di ignoti, quindi al quale la difesa non ha nessun accesso, e diciamo lui ha potuto visionare tutto questo materiale senza che la difesa sia in grado di dire se all'interno di quel materiale video fotografico c'è qualcosa che è di particolare interesse oppure no. Per fare un esempio, come se una procura avesse le prove, diciamo, dell'innocenza di un omicida e la difesa non potesse avere accesso a queste prove, per cui anche su questo noi abbiamo fatto un po' di casino, addirittura sollevato un'eccezione di incostituzionalità sull'articolo, appunto, che non prevede che ci sia parità di trattamento fra accusa e difesa in merito alla possibilità di utilizzare questo materiale videofotografico.
E qual è stato l'esito di queste vostre richieste?
Ma questa è già la terza volta che la facciamo, le due volte precedenti non è andata molto bene. Su questo il Tribunale ovviamente si è riservato, perché essendo fatta sotto forma di memoria sia questa che quella sull'autenticità dei video, i pubblici ministeri hanno deciso di riservarsi per potersene studiare, per cui se ne riparlerà poi il 17 di settembre.
Quindi, se non altro per fare un attimo il punto per chi ci ascolta, la Procura ha questo DVD con appunto questi tre DVD con le immagini dei reati di devastazione e saccheggio, secondo loro, per Genova, e su questo DVD la difesa sta cercando in qualche maniera di indebolirne la rilevanza, appunto mettendone in dubbio l'autenticità, la maniera in cui è stato costruito e anche proprio la sua natura stessa di montaggio. Ma correggimi se sbaglio, proprio cercare le immagini per un dato reato prima ancora che il processo sia celebrato è in qualche maniera una procedura ambigua, perché faccio un esempio, se io riprendo una rissa e poi da questa rissa taglio soltanto i cazzotti dati da uno dei partecipanti, non sarò poi in grado di stabilire, per esempio, la legittima difesa eventuale. Voglio dire, già questo è un procedimento ambiguo, o sbaglio? Io sono un ignorante in materia, quindi correggimi.
No, assolutamente sì, infatti noi per esempio soltanto il materiale filmato continuiamo a dire che non si tratta di diciamo di documenti così come li presenta l'accusa, ma si tratta di veri e propri atti di indagine, nel senso che un conto è il video fatto dal cineoperatore amatoriale, dal giornalista che si è messo sul terrazzo e ha filmato in maniera assolutamente asettica, e un conto sono i video fatti dalla polizia scientifica piuttosto che da altri soggetti che in qualche modo erano incaricati di fare le indagini. Su quello appunto noi diciamo che si tratta di atti di indagine e che quindi non possono entrare nel processo come fossero documenti assolutamente appunto asettici e imparziali, ma devono entrare come entrano tutti gli atti di indagine, per cui solo se c'è il consenso fra delle parti, diciamo, di accusa e difesa. Sì, perché altrimenti appunto sembrerebbe che tutto quanto questo materiale è un materiale senza nessuna provenienza particolare. Così non è, ovviamente chi ha girato, chi ha montato, diciamo, questo DVD lo ha fatto su precise indicazioni e tendeva a dimostrare quello che voleva dimostrare. Non si può considerare l'immagine solo perché è un'immagine, un materiale puro, e ovviamente l'immagine dipende da come viene montata, da cosa gli viene messo prima, dopo, e da qual è il commento che se ne vuole fare, insomma.
Vabbè, è chiaro che è stato un video comunque commissionato dalla polizia e dai carabinieri. No, la cosa interessante è che voi state mettendo anche in discussione per quanto riguarda la reperibilità delle fonti dei video e la manomissione dei video stessi.
Sì, anche perché noi abbiamo avuto, come dicevo prima, non abbiamo avuto la possibilità di accedere al materiale originale della procura, diciamo l'integrale. Le copie che sono state fatte a noi, però, spesso e volentieri presentano dei tagli infiniti. Per fare un esempio, sul materiale di Indy Media, quello sequestrato presso il Teatro Polivalente Occupato di Bologna, noi ovviamente su quello abbiamo l'originale perché c'è stato dissequestrato, e quindi i nostri consulenti tecnici hanno in disponibilità l'originale dissequestrato. In quel caso, che è, diciamo, l'unico in cui noi abbiamo l'originale originalissimo, quindi proprio quello girato dall'operatore, abbiamo potuto vedere che ci sono dei tagli, ma grandi, nel senso 10 minuti, 7 minuti, 20 minuti, per cui sicuramente quel materiale non è genuino, perché non è assolutamente così, diciamo, non è uguale al materiale originale, e quello appunto è l'unico su cui noi, possedendo gli originali, abbiamo potuto fare il riscontro. Su questa base abbiamo chiesto al giudice intanto di non far entrare quel materiale perché non è genuino, dall'altra parte di disporre una perizia su tutto quello su cui i nostri consulenti non hanno potuto fare la verifica perché non erano in possesso dell'originale.
Ricordiamo che tra questi consulenti di cui stai parlando ci sono appunto persone che, essendo coinvolte poi nella storia stessa di Indy Media, questo materiale lo hanno conosciuto bene, in qualche maniera si stanno prodigando proprio per dare una mano e un supporto legale al Genoa Legal Forum e a tutte le strutture che si stanno attivando per Genova, e più tardi richiameremo una volta ancora chi ci ascolta a dare una mano, a supportare in maniera anche concreta questo lavoro di consulenza, di supporto appunto al gruppo legale.
Un'altra cosa che è uscita questa settimana, di cui non so appunto se è stata una cosa maturata in questa settimana o già da tempo, il fatto che come legali avete messo in mezzo, in certo senso avete portato avanti la richiesta di danni al Viminale per quanto riguarda i 93 della Diaz.
Beh sì, era sicuramente una cosa da fare, nel senso che l'atteggiamento che c'è sempre un po' stato da parte del Viminale, ma anche del governo, è stato quello di dire: bah, in questo processo ci sono alcune mele marce che hanno menato le mani dentro la scuola Diaz, ma in realtà la polizia è sana. Bene, quello che in realtà noi diciamo da anni e vorremmo dimostrare in questo processo è che se si tratta di mele marce ce n'è una cesta intera, nel senso che poi le persone che lì dentro hanno, che sono accusate, insomma, non soltanto di avere fatto l'irruzione e il massacro dentro la Diaz, ma di averlo in qualche modo ideato e soprattutto coperto successivamente facendo 93 arresti sulla base di prove false, non sono alcuni agenti di polizia a cui è scappata la mano, ma sono i vertici della polizia italiana. Su questo è ovvio che non stavano lì, diciamo, come privati cittadini, ma stavano lì a svolgere le loro funzioni, e quindi chiamare da parte nostra il Viminale a rispondere di questi fatti, almeno economicamente, ha anche un significato politico, perché significa in qualche modo mettere, tra virgolette, sotto accusa l'intero sapere di polizia che in quell'occasione si è determinato.
Sei d'accordo con me nel precisare che quando si dice la polizia italiana si parla di tutte le forze di polizia, di tutte quante le forze dell'ordine, perché altrimenti...
Beh,
sembra...
sì, alla Diaz ci stavano solo loro, però.
Sì, alla Diaz sì, in questo caso sì, anche se poi, diciamo che fra quelli che hanno ideato la Diaz non c'erano soltanto poliziotti, comunque c'era un po' di tutto, però a Genova sono stati impiegati anche i carabinieri e guardie di finanza, che si sono in qualche modo distreggiati in maniera veramente lodevole, tra virgolette.
Assolutamente sì, di ieri la notizia, che penso avrete già dato e ridato, delle scoperte effettuate dalla controinchiesta su Piazza Limonda, che è invece tutta così farina del sacco dell'arma dei carabinieri, per cui sicuramente a Genova si sono distinti un po' tutti.
Vuoi darci qualche elemento tu, visto che ancora non ne abbiamo parlato oggi?
Io so quello appunto che si può leggere su Pillola Rossa, nel senso che la famiglia Giuliani e appunto chi ha collaborato alla controinchiesta parlano in questi giorni di lesioni praticate su Carlo quando stava morendo o era già morto, non cambia poi sostanzialmente il dato assolutamente tragico di questa vicenda, che sarebbe tra l'altro da mettere in considerazione, da mettere in relazione con la scena famosissima che tutti quanti ci ricordiamo, in cui il poliziotto insegue l'attivista che sta scappando sulle scale dicendogli l'hai ucciso tu con il tuo sasso, per cui questo aprirebbe anche così degli scenari un pochino più cupi della solita Italietta, per cui quasi come se ci fosse stato un primo tentativo di dire che Carlo non era stato ammazzato con un colpo di pistola ma con un sasso. Sono tutte appunto ipotesi che sono fatte in questi anni e che in qualche modo oggi, a ridosso del 20 luglio, vengono nuovamente ad emergere, però insomma io quello che ho potuto leggere è questo, ecco, poi ovviamente
ne parleremo anche noi nel proseguo della trasmissione. Ricordiamo che comunque su www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa tutto questo materiale è ampiamente raccontato. Senti, prima di lasciarci, noi in queste trasmissioni abbiamo posto l'accento soprattutto sulle inchieste per quanto riguarda Genova, sulle inchieste della Diaz e sulle inchieste contro i manifestanti per devastazione e saccheggio. In realtà appunto le persone arrestate, fermate, trattenute in qualche maniera nelle caserme durante quei giorni furono centinaia. Per molti di loro, per la maggior parte di loro immagino, scattarono denunce, quindi scattarono automaticamente procedimenti giudiziari che in molti casi sono andati avanti, e oggi immaginiamo, perché poi abbiamo poche informazioni su questo, che oltre a questi processi principali ce ne siano decine o centinaia sparsi per le procure di Genova, Alessandria o insomma in quella regione o anche al di là di quella regione, che riguardano singoli manifestanti per reati magari meno mediatici ma sicuramente altrettanto importanti. Su questo, lì a Genova c'è qualche informazione in più o anche lì c'è una situazione così un po' confusa?
Ma insomma, se vi dicessi che abbiamo un quadro chiaro racconterei una fandonia. Non abbiamo assolutamente un quadro chiaro, quello che si può dire è che stiamo cercando di censire un po' tutte le posizioni. Su alcune si sa, nel senso che la cosa che a noi interessa anche poi rilevare questo tipo di posizioni per il processo dei 26, nel senso che molto spesso in quei giorni sono state arrestate persone accusate di aver avuto un comportamento assolutamente simile o uguale a quelli che poi invece se ne sono andati a giudizio per devastazione e saccheggio, mentre i primi arresti durante le giornate venivano fatti tutti per resistenza o al massimo per danneggiamento aggravato. Nessuno è stato arrestato, se non i Cobas, poi il sabato all'1:30 per devastazione e saccheggio nelle giornate di luglio. Dal primo censimento che stiamo così cominciando a fare ci sono più di 100 procedimenti aperti a singole persone arrestate durante le giornate, appunto tutti per resistenza aggravata o danneggiamento. Alcuni sono già terminati, alcuni bene, altri male, nel senso mi viene in mente Valerie V, che è la situazione più la processata più famosa, nel senso che questa signora francese che è stata la prima, forse l'unica, ad entrare fisicamente nella zona rossa in Piazza Dante. A lei sono stati dati 8 mesi per resistenza, perché poi è stata accusata di aver resistito all'arresto, e questo, diciamo, sicuramente da un lato è un caso eclatante. Dall'altro ce ne sono di diversi, però, perché per esempio i due ragazzi spagnoli arrestati in Piazza Manini, che stanno in parecchi video, che vengono arrestati anche loro sulla base di un'accusa di resistenza. In realtà poi dai video si vede molto chiaramente come loro non abbiano fatto nessun tipo di resistenza, ma anzi siano stati malmenati mentre non stavano facendo assolutamente nulla. Per cui molti di questi processi a carico dei manifestanti, o perlomeno alcuni di questi, si stanno trasformando in boomerang per le forze dell'ordine, nel senso che dai video si è riusciti a dimostrare che le persone arrestate per resistenza in realtà non solo spesso non avevano fatto nulla, ma spesso e volentieri erano anche state malmenate durante l'arresto.
Quindi, non so, correggimi se sbaglio, ma credo che si possa dare esortare le persone coinvolte in questi procedimenti, o le persone vicine alle persone coinvolte, a cercare un po' di mettersi in rete anche con le strutture politiche e legali che in questi giorni sono attive su Genova, perché comunque tirare un filo rosso che colleghi tutti i procedimenti, da quelli più mediatizzati a quelli meno, a quelli più nascosti, forse è utile un po' a tutti.
Certamente
si può dare
sì.
Questo consiglio? Questo...
Assolutamente sì, tra l'altro insomma oramai il gruppo, diciamo, di supporto è abbastanza attivo, funziona molto bene, per cui diciamo, tutti quelli che sono stati arrestati o coinvolti o hanno anche semplicemente visto degli arresti, attualmente hanno anche una struttura che è in grado di rispondere molto più efficacemente, molto più immediatamente di quanto poteva essere alcuni mesi fa. Per cui rimane tutto importante, cioè molte delle persone arrestate le abbiamo, diciamo così, salvate in extremis, proprio perché avevamo o un video o una testimonianza di qualcuno che era a fianco a loro e che ha potuto testimoniare che non c'è stato nessun tipo di resistenza.
Allora, visto che ci stai dicendo che il gruppo di supporto funziona bene, speriamo che questo serva a incentivare chi ci ascolta o chi ci legge a supportarlo in maniera concreta.
Sì, supportateli, perché senza di loro noi saremmo dovuti andare già a casa.
No, infatti, oltretutto, ma ieri che con questo non vorremmo in qualche modo tranquillizzare tutte e tutti, le sottoscrizioni per quanto riguarda il gruppo di supporto legale stanno cominciando finalmente ad arrivare, la situazione economicamente per chi sta lavorando a Genova è un po' più tranquilla, anche se poi qui si parla di mesi e mesi di lavoro, perché l'inchiesta, appunto, il processo vero e proprio comincia a entrare nel vivo a settembre, anzi due dei processi entreranno nel vivo a settembre e andrà avanti credo per parecchi mesi, e questo me lo puoi tranquillamente confermare.
Assolutamente sì, anche perché poi adesso a ottobre arriverà probabilmente anche Bolzaneto, lì sono altri 50 faldoni di atti, 300 persone offese, quindi potete immaginarvi l'ennesimo carico di lavoro che ci sarà anche in quella situazione.
Poi senti, parlando prima qui in radio dicevamo del fatto che pare che abbiano minacciato l'arrivo di un altro gruppo di denunce, mettiamola così, non facciamo numeri, però... E quella è la voce che girava a Genova. Altre persone potrebbero essere in qualche modo denunciate nei prossimi mesi o comunque a breve?
Ma sì, la voce in realtà è sempre la stessa e continua a girare ormai da mesi. Sicuramente ci sono delle tranche di inchiesta che dovranno essere chiuse prima o poi, o con un'archiviazione o con un rinvio a giudizio. Ricordiamo per esempio, non so, i ragazzi della Volkstheater austriaca, piuttosto che gli altri tedeschi fermati mentre se ne andavano da Genova al 22. Sono tutte ispezioni di inchiesta che in qualche modo dovranno arrivare ad una conclusione o in un senso o nell'altro. In più ci sono altre persone italiane, diciamo, identificati per devastazione e saccheggio nei mesi successivi al G8, che non sono mai andati a giudizio insieme a questi 25. Sono tutte posizioni che rimangono lì un po' così. La sensazione mia, ma non solo mia, è che in realtà il fatto di mantenere questi procedimenti aperti, soprattutto quelli che riguardano gli attivisti italiani, serva anche a giustificare l'esistenza di un mega fascicolo contenitore a carico di ignoti o presunti tali, e quindi in qualche modo a consentire la prosecuzione delle indagini. La dico un po' così, però è veramente un po' la sensazione quella, perché sono tutte situazioni che si sarebbero potute probabilmente anche chiudere. Questo non voler dire che c'è malafede da parte della procura, sicuramente hanno tanto lavoro, sono solo in due, però certamente probabilmente c'è anche questo interesse così a mantenere un filone di indagine aperto. Per cui ecco, qualcosa succederà, magari ecco, non per forza di negativo, ma qualcosa sicuramente succederà, ecco, i processi di Genova neanche quelli a carico degli attivisti si possono dire finiti con questa tranche.
Perfetto, sembra quasi comunque loro mantengono questa minaccia un po' come ricatto, poi eventualmente nel caso i loro processi dovessero andare male, comunque i processi riguardanti le forze dell'ordine. Io non so se possiamo chiudere, guardo il mio dirimpettaio.
Io penso di sì, ti ringraziamo per tutte le informazioni che ci fate giungere da Genova per ogni settimana, e cercheremo di mantenere aperto questo filo anche durante l'estate e dopo l'estate. Ti ringraziamo.
Grazie per l'attenzione.
Ciao, grazie.
Ciao.
Sono io en el sillón, sentado frente al televisor. No sé qué hacer, qué puedo ver, algún misterio sin resolver. Una mujer se suicidó. Se tiró por el balcón y se cargó un pobre peatón. Apaga el televisor, reality show, televisión terror, reality show, el show del horror, reality show, televisión dolor, reality show. Cambio canal con la intención de drama cultural, sin explotar la intimidad ni el dolor que sienten los demás. Antes de ayer, al parecer, hubo otro intento de violación. Quedó con él, disimuló y dio por disco, se la arrancó. Apaga el televisor, reality show, televisión.
E sono le 12.26, sempre su Radio Onda Rossa, 87.9, bisogna dirlo ogni tanto. Questa è la trasmissione di approfondimento sulle inchieste riguardanti il G8 di Genova di 3 anni fa, del 2001, luglio 2001. Ridiamo le coordinate per, dopo aver sentito Laura Tartarini, una dei legali del gruppo di supporto legale per quanto riguarda il G8, il cosiddetto Genova Legal Forum di una volta, così trasformato in qualche modo ed evoluto. E per dare le sottoscrizioni, allora, per sottoscrivere, comunque, visto che serve, esiste un indirizzo internet dove trovare tutti quanti i parametri senza dover prendere carta e penna in questo momento, ed è italy.indimedia.org/controinchiesta.php. Lo dico velocemente perché basta andare su italy.indimedia.org e poi ci sarà direttamente dalla home page l'accesso per questa pagina. Comunque il conto deve essere intestato a Don Antonio Balletto, Banca Carige, sede centrale. Il numero è 6135980, il codice ABI 06175, il codice CAB 01400.
È importante specificare la causale proprio perché su questo conto magari possono convergere anche altri tipi di sottoscrizioni. Allora, se intendete fare questo versamento, specificare la causale, che deve essere sottoscrizione da devolvere alla campagna di Indimedia per il Genoa Legal Forum. Ricordiamo che poi sul sito di Indimedia, italy.indimedia.org, ci sono anche altre possibilità per finanziare, per sostenere questa campagna. Esistono anche strumenti più evoluti come il PayPal, c'è cioè una maniera di pagare telematicamente, versare telematicamente dei soldi su un conto attraverso internet. Quindi vi invitiamo a andare sulla pagina italy.indimedia.org/controinchiesta.php proprio per avere tutte queste informazioni, anche tecniche, per chi voglia sostenere concretamente questo importante lavoro. E poi soprattutto dopo che gli stessi avvocati ci hanno appena confermato che questo lavoro sta funzionando, questo lavoro è molto importante e necessario per loro, e che senza questo lavoro di supporto probabilmente loro sarebbero già a casa. Questo ci diceva proprio Laura Tartarini pochi minuti fa, direttamente da Genova.
E soprattutto ricordando che ci sono state soltanto, fino a questo momento, soltanto le udienze preliminari per quanto riguarda due le inchieste sul G8 di Genova, ossia, ripetiamolo fino alla nausea, l'inchiesta sulla Diaz, l'inchiesta che vedi 26 manifestanti accusati tra l'altro anche di devastazione e saccheggio. Tra qualche istante riprenderemo il filo con il filo della trasmissione con le ultime notizie.
Abbiamo sentito appunto il collegamento da Genova, il lavoro di supporto legale, ma vediamo anche cosa si sta svolgendo in questi giorni anche sul piano più politico, cioè sul piano delle iniziative. Ricordiamo che dal 16 al 21 il Comitato Piazza Carlo Giuliani, insieme ad altre strutture attive su Genova, hanno organizzato una specie di 5 giorni di spettacoli, iniziative, dibattiti e manifestazioni proprio per ricordare i giorni di Genova e in particolare per ricordare il terzo anniversario dell'omicidio di Carlo Giuliani. Allora qui da Roma sappiamo che un certo numero di persone andranno su a Genova per partecipare appunto alle iniziative che sono previste sulla piazza. Allora ormai oggi è sabato, quindi partiamo dalle cose previste domani. Ci sarà, ricordiamo, questa mostra al Laboratorio Burì dalla Facoltà di Economia Occupata di Genova, in cui ci sarà un percorso di riflessione su verità, menzogne e giustizia. È una mostra fotografica di documentazione organizzata da uno spettro largo di associazioni attive dal punto di vista della comunicazione, oltre al Comitato Piazza Carlo Giuliani e al Comitato Verità e Giustizia. C'è anche, ricordiamo, Social Press di Milano, la Buridda stessa, il Forum Sociale del Ponente ed altri gruppi. Sempre domenica alle 11:30 a Genova, alla Sala del Museo di Sant'Agostino, si svolgerà un dibattito intitolato La tortura fra noi, con rappresentanti di Antigone, Medici contro la tortura, Amnesty International, anche la Commissione speciale del Senato, il Legal Team europeo. Ricordiamo questa rete di avvocati europea che si stanno in qualche maniera muovendo all'unisono sulle diverse inchieste legate a G8, vertici internazionali che coinvolgono quasi regolarmente militanti di attivisti di diverse nazioni. Quindi, dicevamo, Antigone, Medici contro la tortura, Amnesty e questo Legal Team organizzeranno questo dibattito intitolato La tortura fra noi domenica alle 11:30. In qualche maniera però sarà lunedì 19 e martedì 20 il clou anche dal punto di vista mediatico e comunicativo di questa 5 giorni. Lunedì Oltre alle 17.30 ci sarà la presentazione di un'iniziativa organizzata da Iabasta con la donazione di due ambulanze denominate AmbuDax e AmbuCarlo, che sono destinate al Messico e al Chiapas, alle ZLN. Ci sarà un dibattito intorno a questa presentazione con rappresentanti di sedi locali di Iabasta. Ma per quanto riguarda la sera, alle 21 ci sarà il concerto intitolato Per non dimenticarlo, con Scappi, Meganoidi, Banda Bassotti e Desastre. L'ingresso sarà di 10 euro, ma il ricavato sarà devoluto per realizzazioni di pozzi per l'acqua nelle zone del sud del mondo. Questo si svolgerà a Piazza del Mare, la foce di Genova.
Mentre mi ero spento il microfono, mentre martedì 20, sin dalla mattina, ci sarà prima un appuntamento con la mostra evento al laboratorio, sempre al laboratorio Buridda, come che continuerà quello che ha detto appena appunto il mio collega, mettiamola così, la menzogna, un percorso di riflessione su verità, menzogna e giustizia. E poi dalle 14.30 fino alle 23 all'incirca in Piazza Rimonda ci sarà questa iniziativa organizzata dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, che vedrà la partecipazione di alcuni gruppi musicali, tra cui le Sanarchist, Los Fastidios e via dicendo. Non li vado a leggere tutti perché sarebbe un po' noioso. E parlare di questa rappresentazione teatrale intorno all'ora di cena, Archivi e Azione, il dibattimento negato, regia di Giorgio Scaramuzzino con gli attori dell'Archivolto. Non so di cosa si tratta questa, sono molto sincero, non so di cosa si tratta questa.
È uno dei gruppi teatrali più importanti attivi sulla piazza di Genova, insomma in qualche maniera sulla piazza, in tutta Italia. Il Teatro dell'Archivolto è insomma un gruppo di attori e di autori teatrali molto, molto importante e molto bravo.
Mi ha fatto sentire molto ignorante. Mentre la sera dalle 23 in poi c'è questo concerto di finanziamento per Indie Media, e per Indie Media significa che tutte le entrate andranno al gruppo di supporto legale che sta lavorando in maniera veramente dura in questi mesi. Il concerto è Luca Ozzulu ed è Al Mukawa, ma tutto questo avverrà al Centro Sociale Terra di Nessuno, che è uno spazio occupato nei dintorni di Genova.
Ai campi sportivi del Lagaccio, per chi volesse recarsi a Genova e ascoltare questo concerto, appunto martedì 20 luglio alle ore 23. Queste informazioni sono disponibili, oltre appunto su Radio Onda Rossa, sono disponibili anche sul sito del Comitato Piazza Carlo Giuliani, che è www.piazzacarlogiuliani.org, e per un giorno oggi sono disponibili anche su Liberazione, che lo diciamo per dare atto, per dare loro atto, sono gli unici che oggi hanno deciso di dare qualche notizia su Genova. Se avessimo dovuto fare un minimo di rassegna stampa, ci saremmo dovuti limitare la Liberazione, anche perché sugli altri organi di informazione abbiamo trovato poco o nulla, più nulla che poco, direi.
Ma sicuramente poi invece il 20 troveremo i soliti schemini su Repubblica o sul Corriere della Sera, che andranno un po' a ricordare l'omicidio Giuliani. Noi rischiamo di ripeterci, veramente di essere anche nauseanti, ma il 20 luglio per noi non significa soltanto l'omicidio di Carlo Giuliani, perché di omicidio si tratta al di là dell'archiviazione dell'inchiesta che ha portato alla morte di Carlo, e si tratta di un omicidio. Se ha sparato Mario Placanica o no ci interessa ben poco, credo a questo punto vadano trovate le responsabilità oggettive di quell'altro. Detto questo, Genova non è stato soltanto l'omicidio di Carlo Giuliani, Genova è stato qualcosa di molto più grande. Genova è stata una vera e propria opera di repressione a livello proprio totale, globale in qualche modo, visto che ha coinvolto tutti e 300.000 i manifestanti. È proprio per questo che uno degli appelli, l'appello di Indie Media su Genova, è proprio uno, nessuno, 300.000 sovversivi.
Comunque, anche se le commemorazioni non ci interessano, dopo la prossima traccia musicale però andremo a dare qualche informazione in più su quello che diceva Laura Tartarini prima, sulle novità che sono emerse nella controinchiesta sull'omicidio di Carlo Giuliani. Laura Tartarini prima ricordava che negli ultimi giorni c'è stato anche un esposto da parte di Giuliano Giuliani. Questo deriva dall'analisi di nuove foto su Piazza Limonda che hanno fatto emergere una verità a dir poco scomoda per le forze dell'ordine. Quindi qualche maniera questo rafforza il discorso che si faceva poc'anzi, cioè non ci interessa tanto sapere quale è stato il carabiniere che singolarmente ha sparato, ma ci interessa un po' ricostruire la catena di comando e l'atmosfera anche politica in cui un atto di tale gravità è emerso, e probabilmente le informazioni che sono emerse in questa controinchiesta di Pillola Rossa su quello che è successo in Piazza Limonda ci aiutano ad aprire un nuovo caso e a fare luce appunto sulla catena di comando e sullo spirito, diciamo, con cui le forze dell'ordine sono scese in Piazza Limonda e nelle altre vie, nelle piazze di Genova. Dicevamo dei nuovi fatti emersi su ciò che è successo in Piazza Limonda. La versione appunto che fu validata nei minuti immediatamente successivi dalle forze dell'ordine fu che Carlo Giuliani sarebbe morto a causa di un sasso, e proprio questo oggi viene messo per una volta in luce con l'aiuto di un'ampia documentazione. Ricordiamo, tutte queste informazioni possono essere lette anche su www.piazzacarlogiuliani.org / Pillola Rossa, perché Pillola Rossa è un po' la controinchiesta che si è svolta in questi anni su Piazza Alimonda. Ciò che è successo in qualche maniera è molto grave. Qualcuno infierì infatti sul corpo di Carlo Giuliani proprio per creare sul suo corpo le ferite necessarie poi a validare la versione del sasso, proprio perché ricordiamo che nei minuti immediatamente successivi si vide addirittura nelle documentazioni video un poliziotto correre dietro a un manifestante urlando: "Sei tu che l'hai ucciso con un sasso". E questa versione dei fatti fu ci fu proprio un tentativo di avvalorare questa versione dei fatti portando addirittura un sasso vicino al corpo di Carlo Giuliani nei momenti successivi. Oggi questo viene denunciato dalla famiglia Giuliani, ma in qualche maniera da tutto il gruppo che ha fatto la controinchiesta su Genova. Sempre sul sito di Pillola Rossa si possono appunto vedere le foto che dimostrano come come Carlo Giuliani non sia mai entrato in contatto diretto con i carabinieri e come non ci sia stata nessuna ferita lacero-contusa prodotta da un sasso di un manifestante. Nonostante questo, proprio l'autopsia invece dice che alla luce di quanto sopraesposto è possibile ritenere che la ferita lacero-contusa presente nella regione frontale del soggetto sia riferibile ad un urto contro un mezzo contundente di forma irregolare, comunque non chiaramente individuabile dalle caratteristiche morfologiche della ferita. Questo per dire che sul corpo di Carlo Giuliani, dopo lo sparo, è apparsa una ferita, e questa molto verosimilmente proviene da colpi inferti al suo corpo dalle stesse forze dell'ordine dopo lo sparo e dopo che la camionetta dei carabinieri era passata sul corpo di Giuliani, appunto pochi secondi dopo lo sparo. Tra l'altro, anche sull'esatta dinamica della sua morte, sappiamo che è un po' triste e macabro parlarne, ma sono questioni importanti anche dal punto di vista politico. Probabilmente la morte di Carlo Giuliani non è avvenuta sul colpo, ma qualche minuto dopo, quindi tutto ciò è avvenuto non proprio mentre Carlo Giuliani aveva bisogno piuttosto di aiuto medico, non certo di ulteriore violenza e ulteriore follia, visto che ce n'era già stata abbastanza in quella piazza. Diciamo proprio su questo, Giuliano Giuliani nominalmente ha portato avanti una denuncia, ma insomma il lavoro di controinchiesta ha riguardato diverse persone riunite sotto questo logo di Pillola Rossa, a cui facciamo insomma in qualche maniera un ringraziamento e un augurio per il loro prezioso lavoro di questi anni.
E come ha detto poi giustamente prima Laura, credo che alcune poi immagini di Genova siano un po' patrimonio di tutti e ce le portiamo dentro. Il poliziotto che insegue il manifestante così pochi minuti dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, urlandogli sei stato tu col tuo sasso, è un modo come un altro per dimostrare che la polizia già dai primi minuti dopo l'avvenimento dell'omicidio già stava cercando di crearsi un alibi. Poi sappiamo benissimo che il corpo di Carlo Giuliani è stato investito due volte dalla stessa camionetta da cui era stato esploso il colpo, dunque così, questa sorta di accanimento poi ha portato, per quanto riguarda l'inchiesta su Piazza Alimonda, soltanto a un'archiviazione, in quanto il colpo pare sia stato, o comunque il colpo secondo le forze dell'ordine sia stato deviato in maniera accidentale da un sasso, di conseguenza è stata data la legittima difesa a chi ha sparato, in questo caso a Mario Placani, che è stata data la legittima difesa e la colposità per quanto riguarda l'omicidio di Carlo, che comunque non ha prodotto nessuna sentenza, niente di niente. Ripetiamolo anche questo alla nausea, come Indie Media, come IMC, come Indie Media e come anche Radio Onda Rossa, non ci interessa assolutamente nessuna sentenza che porti qualcuno in carcere. Rifiutiamo l'idea di un carcere, odiamo il carcere e non è quello che vogliamo. Quello che vogliamo da questo processo non è sicuramente ritrovarci 10, 20, 30 o 40 persone, i poliziotti, e non dentro le celle delle patrie galere, così come vengono chiamate, anche perché useremmo i loro stessi metodi, quelli metodi che noi comunque rifiutiamo a prescindere.
Comunque, invece di soffermarmi ulteriormente sui dettagli anche cruenti di quei fatti, però invito tutti ad andare appunto sul sito piazzacarlogiuliani.org a vedere la controinchiesta che in questi giorni è stata pubblicata in maniera integrale. Ci sono le foto di Piazza Alimonda, le foto che ricostruiscono i movimenti delle forze dell'ordine e in qualche maniera le foto che fanno apparire in tutta che palesano in tutta la sua chiarezza questo episodio in cui Carlo Giuliani non solo è stato ucciso dai carabinieri, ma è stato addirittura appunto il suo corpo è stato brutalizzato addirittura nei minuti successivi, ciò che testimonia non soltanto la violenza inaudita delle forze dell'ordine, ma anche il tentativo di costruire una specie di omicidio a carico del movimento su un fatto di repressione di violenza inaudita, di violenza che non avevamo visto negli ultimi 10 o 15 anni in Italia. Questo perché? Questo aggiunge quindi una dimensione politica a quel fatto. Questo ci fa dire una volta in più che non ci interessa tanto quale mano ha sparato stato, visto che alla fine in tutto l'omicidio di Carlo Ginani, in tutti i fatti di Piazza Limonda, sono state coinvolte molte mani, vorremmo sapere chi li ha dirette, chi li ha mosse, e Pillola Rossa ci sta dando una mano importante.
E anche perché non tutti siamo convinti che dentro quella camionetta ci fossero soltanto 3 persone e che la mano omicida sia proprio quella di quell'individuo lì, di Mario Placanica. Parlavamo delle iniziative che si terranno a Genova, andiamo un po' avanti, il 19, il 20 e il 21, anche a Roma qualcosa si muove. Ieri, come dicevamo, alla Torre c'è stata una prima assemblea cittadina, il secondo appuntamento per creare una campagna politica di supporto al Genova Legal Forum, se ancora si può chiamare così. Il secondo appuntamento comunque sarà ad Acrobax la settimana prossima, si farà un po' da sponda, da un posto all'altro, visto che stanno entrambi lontanissimi per steccarsi il carico di chilometri. Comunque giovedì prossimo ore 18:30, giovedì prossimo dovrebbe essere, se non sbaglio, il 23 luglio. Poi uscirà comunque in rete, non soltanto un comunicato che dia l'appuntamento ad Acrobax. Come dicevamo, sempre ad Acrobax ci saranno 2 giorni di appuntamenti, questa sera con un concerto di finanziamento sempre per Genova e un altro concerto domani, con sin dalle prime ore del pomeriggio suoneranno alcuni gruppi sia questa sera che domani. Non ve li vado anche qui ad elencare tutti perché sarebbe un po' noioso. Comunque ci sarà un info point su Genova, incontri, testimonianze e anche un banchetto di Indie Media dove acquistare le ultime magliette, i video e i CD che tutti quanti vanno a finanziare il gruppo di supporto.
E legale. Comunque per raccogliere tutte le informazioni che non soltanto che sono disponibili attraverso Indie Media, attraverso i suoi banchetti, non soltanto per comprare quindi il merchandising per il supporto, ma anche per avere aggiornamenti. Ricordiamo anche la produzione di cartacea di Indie Media, che sta cercando di diffondere aggiornamenti su Genova anche attraverso forme più tradizionali, gratuite e partecipabili di comunicazione. Comunque tutto ciò succederà ad Acrobax in via della Vasca Navale 6
da oggi
e domani, quindi 2 giorni contro la repressione. Tutto il ricavato sarà benefit per le spese processuali che in realtà appunto non riguardano soltanto Genova ma riguardano anche Acrobax stesso e diversi centri sociali, diverse situazioni, diversi gruppi che in questi mesi a Roma hanno vissuto e vivranno anche in futuro repressioni, insomma, che si stanno in qualche maniera abbattendo anche su Roma. Qualche nome dall'appuntamento, dal flyer che è stato fatto circolare da Acrobax: Electro Power Noise dalle 22 oggi, quindi con Salaxon, Lutberg, Macelleria Mobile di Mezzanotte, Ciborio e No Light for Tomorrow. E poi domenica un aperitivo rock and roll alle 18, un appuntamento quindi un po' più leggero, e poi Massacro Hardcore dalle 22, quindi per stomaci un po' più forti. Free camping, cucina vegan, vegetariana e non.
E anche la cugina vegan, perché no?
E anche la cugina. Laboratorio dell'occhio del riciclone, bar, no copyright corner, info shop e internet free, quindi insomma 2 giorni per andare ad Acrobax e scoprirne tutte le risorse che il laboratorio nasconde.
E dopo questo spottone per gli acrobati e le acrobate, andiamo anche a ricordare che, come ha detto prima appunto quello che io mi chiamo collega, visto che uno come l'altro per prendere in giro sempre le forze dell'ordine che amano chiamarsi così, noi però non siamo forze dell'ordine. Nel frattempo vado anche a salutare colei che ci ha dato buca questa mattina causa febbre, che si è fatta sentire via messaggio. Basta ora, perché già 2 volte sembra un po' troppo. Ricordiamo che da Roma, chi partirà per Genova da Roma tra oggi, domani, dopodomani, comunque in questi giorni, partirà in maniera assolutamente autonoma, con mezzi propri, in maniera comunque singola. Non c'è nessun treno speciale, non c'è nulla di nulla, dunque non vi aspettate che qualcuno abbia organizzato qualcosa. I qui presenti andranno, io non lo so, io mi accodo in qualche macchina, non so tu, però comunque è così, non c'è nessun appuntamento in nessuna stazione di Roma, è inutile che vi presentate il 19 sera a Roma Tiburtina. È importante comunque andare a Genova. A Roma non si è deciso di fare nulla proprio per consentire alle persone di raggiungere Genova il 20. Non c'è nessun corteo, non c'è nessun appuntamento preciso, però Credo che solcare quelle strade in quel momento, in quei giorni, quel pomeriggio del 20 sia ancora importante, importantissimo, un modo come un altro per dire che noi siamo ancora lì e sicuramente da lì non ce ne andremo come non ce ne andremo da nessuna piazza. Un'altra cosa, sempre riguardo Genova, riguardo Indymedia, visto che prima io parlavo soltanto di soldi, perché sono veramente uno sporco materialista. Sempre sul sito di Indymedia, su italy.indymedia.org/controinchiesta.php, è anche possibile trovare il report finanziario del gruppo di supporto legale, ossia tutte le entrate e tutte le uscite che Indymedia ha, proprio perché Indymedia è abituata a lavorare nella massima trasparenza, nella massima orizzontalità. Le liste sono aperte e di conseguenza anche tutto ciò che entra economicamente e che esce economicamente viene pubblicato. Proprio perché non abbiamo nulla da nascondere, non abbiamo scheletri nell'armadio.
E io direi che, visto che ormai ci stiamo avviando verso la conclusione di questa quarta puntata, appunto un'esortazione ancora a chi ci ascolta e a chi naviga su internet per supportare il gruppo di supporto legale, diciamo la parola d'ordine è supportate Indymedia perché Indymedia supporta il gruppo legale, quindi cercate di usare Indymedia come un canale per arrivare a Genova. Detto questo.
Questo in media è il canale in rete. L'altro canale invece è Radio Onda Rossa, che mi sembra anche abbastanza scontato che ha ospitato questa trasmissione e ha lavorato insieme a noi per fare in modo che questa trasmissione abbia avuto un proseguimento.
Non.
C'eravamo visti per avevamo proposto una trasmissione, alla fine ne abbiamo fatte quattro consecutive e
E non è
vabbè.
detto che sia l'ultima,
E non è detto
probabilmente.
che sia l'ultima,
No,
forse
comunque.
sabato prossimo, il 24, ci sarà una sorta di bilancio finale pre-estivo.
Non lo so,
Non lo
comunque.
so, io non do, al momento non do la mia
No,
disponibilità.
quello che voglio dire è che comunque se saremo noi o qualcun altro, Radio Onda Rossa, anche nell'autunno, penso che seguirà molto da vicino i fatti di Genova.
Ah,
In
quello
qualche maniera
sicuramente.
sarà comunque un canale di comunicazione privilegiato per chi voglia mantenersi in contatto, informato e aggiornato e possibilmente attivo sulle campagne che si svolgono intorno ai processi di Genova, di Cosenza, di Napoli, insomma, in qualche maniera intorno a tutta la repressione. Per Roma, ribadiamo, l'appuntamento è per
Giovedì
giovedì
23
prossimo
luglio 18:30.
alle 18:30 ad Acrobax,
Ma
in via della Vasca Navale 6.
non abbiamo finito perché per i saluti e le ultime cose facciamo un po' come fanno adesso al TG5 quando finisce il TG, prima di chiudere mandano la pubblicità, dicono fra qualche istante con le ultime notizie, vuole l'ultima ora, mandano uno spottone di un paio di minuti, poi rientrano in studio. Non abbiamo altre notizie, dunque ciao. E noi invece non mandiamo spot perché Radio Onda Rossa sin dalla sua nascita, da 27 anni, si finanzia senza nessuno spot, perché è una radio senza padroni.
One, two, one, two, so check this out. It's the jump rope right now. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the pit, the gravel pit. Leave your problems at home, leave your children at home. We're gonna take it back underground. I be Bobby Bowden, Wu-Tang Clan on your mind one time. It's the jump rope, so just jump off, my nigga.
From the land of the lost, behold the pale horse, off course. Follow me, Wu-Tang gotta be the best thing since Starks and Clark Wallabies. African killer bees, black watch. On your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house of Haunted Hill. Every time you walk by, your back get a chill. Les Bill, who want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom. Baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people gather round, count down to apocalypse.
I'm the kid with the golden arms.
And I'm the motherfucking hot Knicks. Pass the blunt. My nigga, don't front. You had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croaking from overdosing. Dosing. Hey kid,
walk straight past the
when the map got you open. Hope, let's ride. Can't stand niggas that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Kid wanna get up, then can't get touched. Kid wanna stick up, then can't get stuck. I'm the one that caused you bluff when your boys try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll fuck your ass up.
Now listen, back and forth.
Check out my gravel
back and forth, back and
all this
forth,
dirty unraveling. styles extremist. Forehead beamers run wild as the kid with the gold cup. Stepped out like what? Was popping in y'all niggas, dope or blasting. Shay Shay, chocolate, saute. Rich Kellamox, rock those all day. 1960 shit, I'm Goldie. That's right, motherfucker, don't hold me. The world's greatest, Las Vegas paid as rock. Skin painted on my face, look ageless. Perfect combos, ghost bang out condos. Jet from Homo, X, we bong those. Bankrolls, stank holes in plain clothes. Change those, bang those, same old, same old.
Yeah, y'all, straight up, this the jump off right here. The grapple pin.
E rientriamo in studio dicendo che questa trasmissione invece ha uno sponsor. Ce l'avamo dimenticati, qualcuno ce l'ha ricordato. Lo sponsor è la Reebok, che sarebbe la rete di boicottaggio alla Coca-Cola. Il 22 luglio, tra l'altro, sono, se non sbaglio, oddio, rischio di dire una grossa cavolata, comunque sono i 2 anni dalla nascita della campagna di boicottaggio della Coca-Cola. Oltretutto ci sarà un concerto sabato 24 alla Torre, proprio di finanziamento per la Reebok, che non si finisce mai di finanziare nessuno, ma è anche giusto, perché credo che sia doveroso per tutte e tutti poi sostenere chi...
E probabilmente anche questa occasione del concerto alla Torre del 24 luglio sarà un'altra occasione per un altro banchetto di Indymedia, per altre informazioni su Genova e per sostenere direttamente, ovvero con i soldi o con la propria partecipazione fisica, il gruppo di supporto legale che si sta attivando per Genova. Io detto questo, penso che ormai sono le 12:58, quindi io credo che ormai possiamo lasciare i microfoni al resto del palinsesto estivo di Radio Onda Rossa. Salutiamo tutti almeno per questo sabato, appunto non sappiamo se sabato prossimo questa trasmissione andrà di nuovo in onda, probabilmente no, anche perché anche la radio vive in qualche maniera una sua pausa estiva.
Sì, ma la pausa estiva della radio però è dal 1 agosto, è dal 1 agosto al 22 agosto. La radio chiuderà, anche se continuerà a trasmettere trasmissioni registrate e musica comunque per tutte le 24 ore, perché deve affrontare dei lavori di ristrutturazione.
Però insomma l'appuntamento è per o la fine di luglio o comunque per l'inizio di settembre, proprio perché si rientrerà nel vivo sia con la comunicazione che con i processi in maniera più diretta. Abbiamo, riepilogando, si può dire che a settembre ricomincerà il processo contro la polizia per i fatti della Diaz e contro i manifestanti per i fatti di piazza. Come abbiamo detto, a settembre probabilmente arriveranno anche i rinvii a giudizio per i fatti delle caserme Bolzaneto, e poi nei mesi successivi si entrerà nel vivo anche nei processi di Cosenza e di Napoli, che riguardano ancora una volta a Cosenza il movimento e ancora una volta invece, per quanto riguarda Napoli, le forze dell'ordine. Ricordiamo la notizia di questa settimana, che 31 poliziotti sono stati rinviati a giudizio per i pestaggi, per il sequestro di persona, proprio per citare gli atti giudiziari, per il pestaggio, per il sequestro di persona che hanno avuto luogo nella caserma Raniero di Napoli il 17 marzo del 2001. Quindi 3 anni ci sembrano, a 3 anni di distanza, sia Genova che Napoli che Cosenza stanno in qualche maniera concretizzandosi in condanne, in processi, in qualche maniera anche il movimento deve concretizzarsi con campagne politiche che seguano da vicino questa situazione. Riepilogando, abbiamo detto anche che a Roma l'appuntamento è per il prossimo giovedì alle 18:30 ad Acrobax per un nuovo incontro proprio per organizzare questa campagna per Genova e per la repressione in generale, anche su Roma.
È contro la repressione.
Contro la repressione, cioè, certamente. E questo stesso weekend ricordiamo l'appuntamento proprio ad Acrobax contro la repressione, concerti, iniziative, benefit proprio per sostenere le spese processuali, le più diverse che coinvolgono il movimento a Roma, non solo a Roma e a Genova e non solo a Genova.
E comunque speriamo di incontrare le più facce conosciute possibili, il 19, il 20 e il 21 a Genova. Chi può prendersi delle ferie, anche se è un periodo un po' particolare per quanto riguarda il lavoro. Noi personalmente diamo appuntamento in Piazza Raimonda e dintorni il 20, o comunque nella città di Genova. Ci vedremo lì la sera, comunque sicuramente il 20 sera al concerto di finanziamento al Terra di Nessuno con Al Mukawama e Luca Ozzulu, l'ex neo 99 Posse. Con questo chiudiamo, traghetteremo la radio verso lo scadere di un'ora, che è la prossima trasmissione che andrà in onda tra poco.
E io direi che rimane un saluto a tutti e a tutti da Indie Media, che ha cercato con Radio Onda Rossa di costruire questi appuntamenti su Genova.
E soprattutto tutte e tutti liberi.
1.
Nessuno.
300.000.
Sovversivi.
Genova 2001. Supporto al team legale.
Insurrezione e disobbedienza.
Riot e resistenza.
Uso della forza e pacifismo.
A Genova è successo tutto e il suo contrario.
Genova 2001.
Giornate che fanno ancora paura a chi domina.
E così stanno cercando di colpire, in modo duro, tutte e tutti.
Alcuni dei processi relativi ai fatti del luglio 2001 stanno entrando ora in fasi cruciali.
Che Genova è tutt'altro che finita.
Attualmente è in corso il processo dei 25 per devastazione e saccheggio.
Si è organizzato un lavoro di supporto al team di legali che stanno seguendo i processi.
È un lavoro enorme. Dall'archiviazione cartacea a quella delle immagini, dallo studio dei materiali al sostegno pratico agli avvocati. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di soldi, di molti soldi.
Donazioni.
Conto di riferimento del Genoa Legal Forum intestato a Don Antonio Balletto, Banca Carige, sede centrale 6135980. Codice ABI 06175. Codice CAB 01400.
Importante la causale.
Sottoscrizione gruppo di supporto legale al Genoa Legal Forum. italy.indimedia.org/controinchiesta.php.
Ma nazione vivente, ma nazione europea.